20 aprile, lunedì, ciao a tutti. Anna Elvira ci ha letto questo bel pensiero del grande Yogananda. Chi è questo cervo che cerchiamo disperatamente di rincorrere? Siamo veramente in questa fase che stiamo cercando disperatamente? Ecco, io me lo auguro perché altrimenti sarebbe stato inutile che fossimo sottoposti a questa dura prova che oramai si sta abbastanza prolungando e anche con dovute differenze, però si prolungherà ancora, cioè è stato un colpo terribile alle nostre abitudini. E ha sicuramente risvegliato, e lo vedo da come continuate a lavorare su questa chat, ha risvegliato questo bisogno di catturare il cervo sacro, che soltanto se apro anche il cuore riuscirò ad afferrare, no? È inutile che mi vesto da cacciatore e poi però uso soltanto la mente. E poi questa mente, come ci dice giustamente Giuliana, è una mente che va un po' messa a dieta e va semplificata. E dobbiamo trovare un modo sano di nutrire la nostra mente, perché poi alla fine quelli che abitano dentro la nostra mente devono essere pensieri sani, pensieri che aiutino, perché non è che il pensiero va buttato. Come abbiamo detto altre volte, va usato, però devono essere pensieri buoni. E allora mi è venuto in mente una storia che molti di voi conosceranno. E padre Mariano la raccontava sempre il primo giorno dei corsi, e che è quella del cervo muschiato, un cerbiatto che aveva sentito un profumo incredibile che per lui era il massimo della gioia, il massimo della elevazione, è quello che per noi potrebbe essere la grande nostalgia, no, di cui abbiamo parlato. E impazzisce talmente che non fa altro che andarlo a ricercare ovunque, per le montagne, in mezzo alle rocce, scavalcando fiumi, dimenticandosi anche di mangiare, di dormire, perché continuava a sentire questo profumo e non sapeva dove venisse. E a un certo punto è talmente distrutto che ha perso un attimo anche l'orientamento, cade, precipita e va a infrangersi il suo corpicino su una roccia, si squarcia il suo petto e lì la ghiandola che lui già possedeva e che era quella ghiandola che emanava profumo, si apre e quindi lui muore rendendosi conto che quel profumo di infinito era proprio dentro di lui. E questo ci fa ricordare molte tradizioni. Di tutte le religioni, per esempio nel Vedanta, nello Zen buddista, c'è questa idea del Satori, che il Satori è una forma di illuminazione che può avvenire con la semplicità, semplificando, togliendo quindi panni, togliendo scorie. E quando te ne rendi conto, sei tutt'uno, cioè il Satori è diventare tutt'uno con quel qualcosa. E avete fatto caso, la stessa cosa compare anche nel cristianesimo. Quello che ci dice Roberta leggendo Papa Francesco, in cui c'è Gesù che non fa altro che dire vieni. Vieni, cioè, ricordate, no? Sto alla porta e busso, è lì. E questo grande cambiamento che vogliamo fare tutti quanti, questa cosa l'ha detta 4 anni fa, ma adesso vale ancora di più, non sono felice, ho bisogno di cambiare, di trovare qualcos'altro, perché l'inquietudine è qualcosa che devo riconoscere come un dono che mi è stato fatto. Padre Mariano dice che il maestro interiore è santamente furbo, nel senso che a volte ci mette davanti alcune situazioni che ci spingano al risveglio, è sempre lì pronto ad aiutarci. E purtroppo, amici carissimi, a volte questa furbizia si traduce anche in qualcosa di grosso, cioè se veramente siamo tanto intontiti, se siamo talmente così addormentati. Non dico voi, ma insomma il resto dell'umanità, cioè allora qualcosa di grosso deve essere seminato e l'inquietudine quindi afferrerà chi sta qui, che non si ricorda che cosa deve fare, perché qui c'è da avere memoria di sé e sapere chi siamo e dove stiamo andando. Quindi questa idea del qualcosa che stiamo cercando, della nostalgia di questa origine misteriosa che a volte ci piace vederla nell'alto dei cieli, a volte ci piace dirlo che sta dentro di noi, però oltre a dirlo bisogna sentirlo. E un'altra cosa che mi viene in mente, sempre rispetto a questa idea degli animali sacri, è la famosa storia Zen, 10 rappresentazioni dell'addomesticamento del bufalo, che poi insomma è una sorta di bue, di toro, in tutte le tradizioni a questo bue è stato dato tantissimo significato, basta che pensiamo agli Egizi, ai Greci, ai nativi americani. Nel taoismo, cioè Yatseke cavalcava un bufalo bianco. Ecco, in queste 10 icone del bufalo viene raccontata la storia di un contadino che sente questo grandissimo bisogno di conquistare il Satori e quindi di ritrovare la parte mancante di sé, quella che creando delle stratificazioni della mente e dei sentimenti ha impedito di far emergere. Ed è raccontata benissimo nel libro di padre Mariano Ballester, Il Cristo, il contadino e il bue. E fa dei paragoni tra lo Zen e il cristianesimo molto, molto profondi. E vi voglio accennare, sono 10 le icone, ve ne voglio accennare due al giorno. Quindi oggi vi parlo della numero 1, che è la ricerca del bue, brevemente, perché poi potete andarvela a cercare, comprate il libro, o comunque ve lo cercate su internet, che è commentato da tantissimi autori, non soltanto dal nostro padre Mariano. E comunque il simbolismo è molto potente perché questo toro rappresenta la scoperta del vero sé. Praticamente ammaestrando un bufalo, prima conquistandolo e poi ammaestrandolo, entro in questa confidenza con la parte più sacra di me. E inizia nei pascoli di questo mondo. Mi apro senza posa un varco tra l'erba alta in cerca del bue. E quindi segue questo contadino sperduto, che vi ho mandato l'immagine, si guarda intorno alla natura, non sa dove andare, sente che il corso dei fiumi è immenso e lui non sa neanche come chiamarli, i sentieri sono intricati. I monti sono lontani perché con lui sta nella parte bassa, deve riconquistare le altezze, no? E a un certo punto è talmente forte questo desiderio che le forze gli vengono meno, questo è interessante, e la sua vitalità è esausta perché non riesce a trovare il bue. Ecco, questo potrebbe essere un momento drammatico nella ricerca spirituale, perché a volte potremmo stancarci e vedere che non funziona, sto facendo questo, sto facendo quest'altro, mi sono impegnato e non funziona. Ecco, questo è il pericolo grande, no? Che però probabilmente può succedere e poi di ripensarci e ritornare sulla strada se veramente il desiderio era forte, no? Anche gli apostoli hanno lasciato Gesù nel campo degli olivi quella sera del Getsemani. E però poi ci si riprende, anche se è difficile, dove l'erba è alta, dove vado ad acchiappare, cerco le impronte, cerco i segnali che può aver lasciato questo bufalo. E mi ricordo, cioè, tutti quanti ci ricordiamo di quando abbiamo avuto l'intuizione che ci fosse qualcos'altro oltre alla vita di tutti i giorni, no? Ti prende un desiderio molto forte. E quando poi miracolosamente scopri le orme, e qui abbiamo l'episodio numero 2, e si vede questo contadino, questo ometto che ha trovato le impronte, come noi quando abbiamo trovato un libro, una persona, un corso che ci ha aperto delle possibilità, no? Allora ci si è sviluppata l'intuizione, abbiamo capito che c'era un percorso da fare, che c'era qualcosa da conquistare, magari con sforzo, perché molto spesso c'è anche tanto sforzo, no? Ci si perde nei meandri delle prove della vita che ci distraggono continuamente. E comunque quando poi lungo la sponda del fiume, sotto gli alberi, scopro le orme, anche sotto l'erba fragrante scorgo le sue impronte. Guardate un po' che buffo, prima era erba alta e quindi era più difficile vederla. In questa figura, se fate caso, non c'è più nient'altro, non si vedono più né ruscelli né verde, e c'è soltanto ancora una nuvoletta che rappresenta la parte mentale, però lui vedete com'è determinato. Come tiene gli strumenti per catturare il bufalo e le impronte. Ecco, non vede altro che le impronte e queste tracce sì, sono visibili e diventa un miracolo quando le tracce della strada che devo percorrere cominciano a essere visibili. Questo è un momento veramente di grande sollievo, di grande forza che ci può venire. Va bene, per il momento allora ci salutiamo e ci immergiamo nella nostra meditazione, ricordandoci di farla in modo molto serio, sicuramente organizzando bene il respiro, con grande presenza della mente, però anche allargando il cuore, perché oggi queste letture ce l'hanno suggerito, di sentire, proprio un'apertura nei confronti degli altri, di tutti noi e di tutti gli abitanti del pianeta, tutti questi miliardi che adesso stanno diminuendo, ma si fa per dire, perché siamo sempre gli stessi, incarnati o disincarnati, tutti al lavoro. E noi, grazie a Dio, grazie al cielo, abbiamo uno scopo molto potente, svegliarci e aiutare.